le riflessioni.
Sonina Sciampi,
compose, io faccio la
Sonina Sciampi.
Ad entrare nel merito, quindi non sono delle cose che ho in mente, che ho in mente in questi giorni. E, anche perché io abito una provincia, Comasca, così non è che noi abbiamo dei gruppi che fanno, purtroppo facciamo delle grandi riflessioni, pensiamo delle grandi utopie. E se non c'è questa abitudine non è che improvvisamente. Allora, la cosa che mi intriga è quella della richiesta della parità del numero delle parlamentari, ecco. Perché io mi ricordo, l'ho messo anche nel libro, Paul Ginsborough ha scritto questo libro intitolato La democrazia che non c'è, e diceva come nel tempo si sono costruite le modalità, i modi, le agende della politica che sono di per sé stesse esclusive delle donne, e comunque adesso non è più così, ma del loro pensiero lo è ancora, se ce l'hanno il pensiero, le donne che sono là,
escludenti
di dire qualcosa di diverso, non sono escludenti. E diceva che le donne non potevano far altro che diventare come uomini, diventare come gli uomini quando entrano nei luoghi della politica. Non è proprio che diventano come gli uomini, comunque questa neutralità che rappresentano non rappresenta neanche me come donna, ecco, voglio dire, questo neutro. Allora, il fatto di chiedere così a gran voce, come una grande ingiustizia, di ottenere il 50% senza dire, come dici tu, perché un numero così importante deve entrare lì per dire per fare che cosa. Cioè nessuna ha avuto il coraggio, la voglia di dire perché se siamo in tante possiamo anche scompigliare la solita agenda che ci si presenta, che dobbiamo votare, dire sì e no così com'è, mentre insomma io mi aspetterei qualcos'altro, perché non è mai successo che, almeno ultimamente, che l'agenda politica sia arricchita dal pensiero femminile, anche se le donne sono riaumentate in Parlamento, no? Quindi la differenza per me è questa. C'è un'agenda che parla di economia, di come uscire dalla crisi, eccetera. Allora lì dentro io voglio mettere il mio punto di vista. L'economia non c'è soltanto quella della crescita, eccetera. Ci sono anche economisti come Sen che dicono il benessere economico deve coincidere col benessere umano. E siccome noi come donne di malessere ne abbiamo un po' di più per quanto riguarda ancora la divisione dei ruoli, la fatica che ci accogliamo, l'essere entrate nel mondo del lavoro, quando c'era una società in cui la divisione dei ruoli faceva sì che uno faceva un lavoro, faceva un altro, e sembrava in equilibrio, essendo andate così tante a lavorare e non essendo cambiato nulla nel sociale, ci siamo dovuti accollare la famosa doppia fatica. Allora, se non si fanno delle riflessioni specifiche su come viviamo, se quando sei lì non fai la differenza, non sei neanche rappresentativa del mondo femminile, non so dire come, non ci pensi neanche, sei solo lì ad aiutare o a sostenere l'agenda maschile con sì o col no, mi può interessare ma anche non interessare. Ecco, io vorrei che questa cosa venisse fuori, perché se non fai la differenza, se non sei rappresentativa, non mi interessa anche se non sei il 50%, devo dire la verità. E poi deve venire fuori che cosa vogliono fare quando sono in tante. Ecco, era solo questo.
Nicoletta Bilotta.
Sì, io...
Voce Nicoletta.
Mi alzo perché sì. Sono indietro. Non
sì,
perché...
sì, sì.
Intanto sono contenta di essere venuta, mi scuso per il ritardo, ma vengo anch'io da Como, c'è stato un mezzo incidente arrivando, quindi non ho sentito l'inizio, però ho sentito gran parte degli interventi. Io devo dire questo, non sono particolarmente come si può dire, triste del fatto che la questione del 50-50 non abbia trovato una rispondenza piena in Parlamento. Intanto perché non mi aspettavo qualcosa di differente, devo dire, tra l'altro abbiamo a che fare con un Parlamento anche incompetente dal punto di vista delle capacità, insomma, è un Parlamento un po' complicato, questo anche perché è stato eletto con una legge elettorale, insomma, che ha consentito soltanto a dai sistemi di potere più radicati di scegliere chi doveva venire. E poi perché non ho mai pensato che basta essere donna per poter avere un valore in sé, insomma, io come dire, ci sono delle donne nel quale non mi riconosco e degli uomini invece nel quale mi riconosco di più, quindi come dire, non mi interessava tanto questa persona del 50-50 perché non mitizzavo il fatto che bastava avere il 50% di donne lì perché le cose cambiassero, non è vero, l'abbiamo anche sperimentato. Invece io credo che ci sia un problema che come associazione femminista della quale faccio parte, da un po' cerchiamo di porre come questione, a nostro avviso un po' centrale, che è quella se ci interessa o meno costruire una soggettività politica collettiva femminista. Io penso che il punto in qualche modo debba poi arrivare lì, che ha a che fare anche col fatto che sentivo dire prima anche, del fatto che poi spesso anche noi donne, noi femministe, noi che vorremmo in qualche misura cambiare il sistema nel quale viviamo, poi non ci diamo la capacità, fino in fondo, di essere capaci di farlo. Ecco, forse questo mal mettersi in gioco anche sulla possibilità di costruire un soggetto politico femminista, no? E penso a un partito, né a un partito delle donne, penso proprio ad una soggettività politica capace di raccogliere anche i pensieri femministi che pure sono diversi, di farli confluire, di fare in modo poi che questa soggettività riesca a modificare quello che è appunto il reale, anche nelle sue forme più, come si può dire, più profonde, insomma, no? Perché appunto diciamo a me interessa come femminista mettermi in gioco solo se riesco a modificare i sistemi di potere, solo se riesco a cambiare il senso delle cose, altrimenti niente. Allora io penso che forse misurarsi con una costruzione di una soggettività politica femminista potrebbe essere, per quanto mi riguarda, è una cosa di cui sento, non dico il bisogno, la necessità, si può vivere anche senza, ma come dire, sento la sfida anche di volerlo fare, e lo sento anche per la mia esperienza personale, che è di una femminista che è sempre stata però in contesti misti, nel senso che il mio femminismo, se posso dire così, l'ho vissuto all'interno di soggettività sociali o politiche miste. Siccome è un percorso eretico, dalle Acri alla CGL, a Rifondazione e poi basta, perché la Rifondazione non è mai più partito, vedendo come si muovono le cose adesso, questo viene fatto un pochino bene, ecco, ecco, io sono sempre stata una femminista che ha cercato, non so se sono stata davvero, ma ho cercato di esserlo, che si è misurata dentro. Però ogni volta io ho dovuto fare un appennaggio, cioè ho dovuto spiegare agli uomini che se a me condividevano un percorso politico, che se non capivano che c'era bisogno di un pensiero complesso, non soltanto appunto di maschile neutro per comprendere la realtà, ecco, la realtà poi non veniva compresa, se non si capisce che per esempio la crisi deve essere guardata anche dal punto di vista di genere, quindi non si capiva. Io sono un po' stufa di fare questo maternage, e però non voglio nemmeno rassegnarmi all'idea che se sono stufa di fare questo maternage poi non mi resta che l'associazione femminista di cui faccio parte, cioè vorrei usare di più, vorrei credere e vorrei porre come problema il fatto di dire perché non ci misuriamo con la capacità di costruire una soggettività politica a tutto tondo. Io penso che questo è uno di quei nodi su cui dovremmo forse ragionare.
Alberto, Laura, lo stesso. Laura Lepeti.
No, volevo riprendere un discorso fatto da Stefano che mi sembra molto interessante. Cioè quello che gli uomini comincino a capire il peso della virilità che pesa su di loro, cioè Stefano ha detto uomini si diventa, mi pare, no? Come Simone de Beauvoir diceva donne si diventa. E se loro si mettessero a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto noi, cioè di capire come ci hanno fatto diventare quel tipo di femminilità che non siamo, sarebbe, credo, altrettanto interessante se l'uomo capisse su di sé qual è il peso della costruzione e qual è questa costruzione che in fondo, anche se basata, diciamo, pure sulla sessualità, come la sessualità femminile è stata messa a tacere, così la sessualità maschile è stata invece esaltata e sostenuta, non so come dire, glorificata, e per questo forse è diventata così anche violenta, anche sopraffacente, ma forse è una costruzione più che una nascita. In fondo forse anche noi donne pensiamo che l'uomo sia ineluttabilmente così, che nasca così, che abbia questa volontà di sopraffazione come innata. Per cui una delle cose che penso che l'uomo possa fare e dovrebbe fare, dato i tempi, è quella di decostruire questa immagine di virilità con tutto quel che ne consegue. Quanto alle quote, a me pare che sia soprattutto la denuncia di una sopraffazione. Visto che gli uomini non ci fanno passare, noi vogliamo usare i numeri, ecco. Più di così non mi viene in mente, proprio non mi interessa, però è vero che l'uomo sbarra. Allora, se qualcuno si accorge di questa sopraffazione, dice, beh, ti costringo a far entrare più pecorelle di quanto tu vorresti, e vabbè, va benissimo. Che poi la qualità sia e la quantità siano opposte non credo, perché nella quantità ci può essere più qualità e nella quantità ci può essere, come appunto dicevi tu, questa trasversalità, che è stato l'unico anch'io trovato gesto positivo delle donne in Parlamento, potrebbero usarlo di nuovo in un altro contesto. Insomma, è vero che la quantità produce cambiamento, produce visibilità, produce qualcosa. E in quanto all'agire e al pensare che dicevi tu, Barbara, a me pare che il femminismo è nato così, però, perché sia la libreria delle donne, sia la Daniela e la Nadia con loro CCP e CCAP hanno sempre unito il fare al pensiero.
Sì, ma non
vedo la separazione.
Non, secondo me non siamo rimaste fedeli a questo inizio.
Alberto Reis.
Le cose che sono state dette sono molto stimolanti, quindi cerco di contenere se voglio di dire tante cose. Le invarianti di cui parla lei, per una combinazione ieri sera sono riuscito a fare una cosa che non faccio tanto spesso, ho visto a Genova all'Opera Le nozze di Figaro, rivedendola dopo tanti anni mi ha sorpreso quanto fosse già piena di contenuti attuali, perché la lotta per il potere diciamo sconvolgente dell'eros, dell'amore, il potere legato all'amore, sono tante cose, e per cui adesso vedo che su questa cosa del 50-50 e della presenza femminile diciamo nelle istituzioni, alcune donne ritirano fuori l'analisi, non è finito il patriarcato, c'è il patriarcato, forse fin dall'origine della democrazia rappresentativa è così, perché quando hanno inventato, diciamo, con la rivoluzione francese questa cosa, la democrazia non è un sistema che ha un'autorità paterna, no? E l'eguaglianza inventata da quegli uomini è stata un grande equivoco. Loro parlavano di eguaglianza, ma secondo me intimamente rimuovevano le donne, diciamo, era un'uguaglianza tra fratelli, diciamo. E quindi il modo adesso che anche penso per decenni di battaglie femministe molto incisive, diciamo, non solo politicamente ma nella vita di tutti noi, c'è una richiesta di presenza della differenza sessuale anche nelle istituzioni, che si manifesta in forme che vanno anche analizzate, che alcune donne, io ho anche scritto, forse incautamente, che questa cosa del 50% e la parità, la democrazia paritaria è una cosa ambigua, diciamo, una cosa che a me non convince. E vedo però che alcune donne la teorizzano come una cosa radicalmente diversa dalle quote, no? Dicono non è la quota rosa, è i due sessi insieme, però il modo in cui viene posta, a mio modo di vedere, rimuove l'elemento conflittuale. per arrivare a dire la cosa che ci tengo a dire, che io credo che, e diciamo con Stefano, gli altri amici di Maschile Plurale, tante amiche anche qui presenti, diciamo, femministe, ormai da molti anni siamo alla ricerca pratica e teorica della se è fondato un desiderio di relazione tra donne e uomini che abbia anche o soprattutto un significato politico, no? Come costruirla, questa cosa è difficile costruirla, d'altra parte anche qui, pur avendo la posta a tema, siamo in due, diciamo, oppure io ho partecipato all'inizio a questa cosa dell'Agorà milanese che mi sembrava molto interessante e che ponendo il tema del lavoro mi immaginavo potesse raccogliere l'interesse di più uomini, alcuni all'inizio c'erano, poi anche quei nuovi mi pare, ne compreso, a parte le difficoltà diciamo di spostarsi da Roma a Milano frequentemente, ma quindi mi interessa ragionare sul perché diciamo questa relazione pur detta, desiderata, in parte praticata da alcuni di noi non trova diciamo una forza politica affermativa. Allora mi viene da dire che cosa? Io credo che noi dovremmo riflettere un po' di più, lo dico anche a Stefano, su cosa non riusciamo a fare noi uomini, diciamo, no? Anch'io come Stefano ho sempre frequentato e continuo a frequentare contesti politici della sinistra. A parte che io, per la mia storia, adesso non mi dilungo, ho scelto una pratica che mi ha fatto sempre stare anche vicino ai luoghi del potere maschile della sinistra, per esempio, però come un passo indietro, mi sono scelto un ruolo di osservatore, eccetera, non di uno che vuole fare politica direttamente, la fa, ma la fa in una posizione secondaria. Questo mi ha forse permesso, anche con tante ambiguità, di avere relazioni con alcune donne, anche che facevano politica o che fanno politica, che mi sembrano, a me almeno, sembrano più costruttive, più sensate, ma perché in qualche modo in realtà ho rinunciato a competere per il potere dentro questi luoghi ed è tuttora, mi pare, lo chiedo anche a Stefano, una competizione quasi esclusivamente maschile. Allora, che cosa facciamo noi se siamo in questi luoghi per rompere questo gioco, diciamo? Lo chiedo a me stesso perché io ho trovato questa cosa, da molti anni non sono più iscritto a nessun partito, dal 2000, diciamo. Frequento questa associazione, per esempio, la Torella per il rinnovamento della sinistra, pur essendo lì, a cominciare da Aldo Tortorella, una certa consapevolezza, diciamo, che esistono due sessi, per dirla così, esiste, ma non si fa nella pratica, poi non c'è praticamente nulla. Eravamo riusciti, grazie appunto a un po' di buona volontà, come dire, di desiderio mio, di altri, organizzare proprio a quel convegno il rapporto col sindacato, la Renuccio Landini, eccetera. È stata una piccola, in realtà anche interessante, perché c'erano diciamo esponenti del femminismo italiano, e più autorevoli, diciamo, anche delle diverse cose. Questo tentativo di interlocuzione con una realtà della sinistra abbastanza interessante come l'Azione di Landini è cominciata, ma è finita lì, diciamo, non c'è stato nessun segno. E ultima cosa che dico, cioè, quindi mi interesserebbe ragionare di più su quello che concretamente succede, e una cosa che sta succedendo è che avendo noi in qualche modo aperto, anzi siamo esistiti come associazione sulla base di un testo che affrontava la questione della violenza maschile, no? Su questo poi è come esploso un discorso pubblico e ci sono anche quelle esperienze di collaborazione, relazione politica tra uomini e donne che sembrano più visibili, diciamo, sono su questo terreno. Quindi chiedersi perché questo avviene è anche relativamente facile rispondersi, perché dice finalmente da parte femminile c'è qualche uomo che si pone questo problema. Però nel momento in cui, per esempio, in questo momento cerchiamo di andare oltre questa cosa della violenza, bisognerebbe capire perché non ci si riesce, diciamo. Penso che appunto c'è un difetto di di analisi su quello che è successo in questi anni da questo punto di vista. E naturalmente credo che prima di tutto dovremmo riuscire a parlare di più di cosa siamo riusciti o non siamo riusciti a fare noi. Questo detto così è un po' banale, però era quello che volevo dire.
Che c'è, Damiano?
Sulle quote, io volevo portare un'esperienza, perché sono andata una volta a un congresso internazionale e noi italiane, si parlava appunto anche di quote, e noi italiane portavamo soprattutto un po' quello che diceva Tonina, no? Ma noi le quote non ci interessano tanto, bisogna vedere chi dà, eccetera, eccetera. E c'erano le sudafricane in quel momento. E queste ci hanno guardato come delle pazze, dicendo: ma voi siete pazze, ma noi vogliamo, noi abbiamo voluto fortemente, noi siamo il 50% dentro, e questo ci ha permesso di fare tantissime cose, ma è una lotta per il potere, ma questo. Cioè, mi dice, ma la più cretina della donna non sarà mai come il più cretino degli uomini. Cioè proprio, infatti io ho pensato, ma noi, ma un Razzi, cioè, nella sinistra, ma mai noi daremmo, no, passerebbe un Razzi donna? Per cui, voglio dire, no? E questo, mi ha, ma no, non arriverebbe all'interno neanche, no, di essere candidate in nessuna lista, voglio dire, ecco, questo voglio dire, no? Allora, in questo senso mi trovo molto d'accordo con Laura, no? Cioè, intanto perché tra tante chiaramente ci saranno anche si alza sicuramente anche la qualità, uno. L'altra cosa, simbolicamente, guardate, vederne un Parlamento, no? O un aggiunto, quello che vogliamo, con uno sbarramento di uomini, dove si vedono solo uomini, ma ansiogena, cioè voglio dire, intanto, ma anche le giovani donne non si possono riconoscere, cioè, no? proprio a livello simbolico, vedere il Parlamento, quando a un certo punto sono arrivate in massa le francesi, no? Che c'è stato questo exploit prima ancora di Hollande, no? Che c'è stato questo tipo di exploit donne in Francia, no? Cavoli, vedere il Parlamento così pieno di donne, ma secondo me simbolicamente comunque è un'altra cosa, cioè io partirei veramente da qua, insomma, no? E secondo me in questo momento c'è proprio una lotta di potere, altro che, cioè non è neanche, non sono le quote, nel senso che forse poi si possono fare delle cose insieme, non lo so, sicuramente poi bisogna fare delle cose insieme, ma è proprio una lotta di potere, e così si trovano, cioè il famoso tetto di vetro che non è stato, c'è ancora così nei giornali e dappertutto, insomma, no? Che gli editori, che poi alla fine i direttori sono tutti maschi, no? La seconda cosa invece volevo un po' rispondere a te sul discorso della violenza. Allora, io intanto vorrei capire qual è la violenza e qual è il dissenso, perché sono cose totalmente diverse. Questi ultimi anni la violenza è stata, come dire, c'è stato un attacco fortissimo, no, contro il dissenso, per cui tutto quello che non era omologabile, che non era, no, è stato vissuto come dissenso, allora tutto era violenza e non c'era più la differenza, no? Allora mi viene da dire, oggi ci saranno delle persone in piazza contro i fascisti, anzi i nazisti che si trovano lì, cioè se si succede, cosa sarà lì? È dissenso automaticamente, diciamo, è violenza, no? Ecco, no? E qui bisogna capirci, no? Quello che è successo a Genova da una parte sarà stato sicuramente violenza, ma da una parte però c'è un dissenso. Allora non mi basta dire, no? Siccome Muraro, no, ha detto questa cosa, no, riprendiamoci anche e vediamoci anche il livello nostro di violenza che abbiamo anche noi come donne, allora mi fa regredire, no? Ecco, vorrei, qui secondo me ci sono riflessioni in più, perché invece da parecchie questa linea delle donne sono tutte non violente, no? Ed è giusto che le donne portino solamente concetti, no? Devono sempre essere quelle che salvano il mondo, anche rispetto a tutto il discorso di violenza che tu hai dentro, le donne sono buone, le donne sono salvitiche, eccetera, eccetera, cioè vuol dire rischia invece di ucciderci, cioè, perché non è così, no? Cioè, nel senso che non ti puoi fare carico dei problemi del mondo. No? E per cui io me la vivo addosso, no? Altrimenti questa cosa. Allora quando io per esempio ho degli attimi di ribellione, diciamo, no? E l'altro me la ributta come, e no, ma tu invece devi fare la violenta, subito vissuta come la donna invece più violenta, no? Io non me la vivo bene, cioè voglio dire, fin da quando ero piccola allora mi dicevano le bambine sono quelle che devono stare brave, buone, non ribellarsi, no? Ecco, questo è proprio...
C'è nessuno, volevo, siccome mi trovo in disaccordo con molte cose, la prima volta che mi capi. Allora, un primo disaccordo, allora, con quello che diceva Nicoletta, no? Su costruire una soggettività politica, un soggetto politico femminista. Allora, questa discussione fu fatta, la facemmo esattamente alla fine degli anni 60 e regolarmente si ripropone, ma come sempre, no, alcune istanze è inevitabile, no, che si ripropongono nel tempo e magari però viene il momento in cui forse possiamo trovare qualche via d'uscita. No, non è la pura coazione alla ripresa. Si propose alla fine degli anni 70 quando da gruppi ristretti di autocoscienza, pratica dell'inconscio, ci trovammo a Pestum, no? Famoso, che segnò una svolta, perché a Pestum ci trovammo migliaia di persone che a quel punto dicevano benissimo, va bene la sessualità, va bene, no? Tutto quello che ha posto il femminismo radicale, a questo punto vogliamo, come dire, appunto, vogliamo creare qualcosa di più solido, una leadership, no? Che poi al fondo era un soggetto. No, un soggetto politico, che non era il partito, noi abbiamo sempre esercitato critiche rispetto al partito, però questo soggetto politico femminista era qualcosa che non era né partito né movimento, però aveva, come dire, prendeva una valenza diversa da quello che noi avevamo detto finora invece sul discorso della soggettività, no? Del soggetto come soggetto. Plurale, femminile, plurale. Allora se c'è, tra l'altro parentesi, una cosa nuova che mi piace molto di questi anni è che nascono delle associazioni che si chiamano maschile plurale, femminile plurale e a Ravenna ne abbiamo fondato uno, cioè, insieme anche con Stefano le donne di Ravenna, si chiama femminile, maschile, plurale, perché dopo 4 anni di seminari di sole donne si è deciso di farli anche con presenza maschili ed è nata questa associazione. Allora perché il discorso del plurale, eccetera? Perché il femminismo, quello che per me è stato quello che ha aperto, come dire, che ha costruito poi tutto il mio percorso di appassionato, impegno, eccetera, è il femminismo che ha messo a tema l'individualità, no? L'individuo sessuato, è il femminismo che ha parlato del partire da sé, che ha parlato della relazione personale, cioè il femminismo, come dire, che ha anche criticato anche il concetto di classe, proprio perché perché tendeva a costruire una soggettività di nuovo astratta. Ecco, allora la fine degli anni 70 si è posto questo problema, dicevo, perché alcune sentivano l'urgenza di avere di un'incisività maggiore, no, nella filosofia, e quindi sembrava che l'ideale fosse costruire. Allora io ripeto, su questo non sono d'accordo, penso certo che non penso neanche che ci siano le condizioni, cioè anche volendo e anche essendo d'accordo non credo che oggi ci siano le condizioni per questo, almeno sento alcune amiche francesi, qualcuno parla del partito delle donne, ogni tanto esce questa cosa, no? Io su questa linea non sono d'accordo, penso che la strada è quella del partire dalla soggettività dell'individuo e dalla pluralità dei soggetti e dalla relazione che questi soggetti possono costruire. Allora il tema per me è sempre individuo collettivo, cioè è questa tensione che va da una, come dire, dal mettere, da avere, pone, come dire, in un continuo, in un corpo continuo tu, l'io con la sua storia e con tutto il peso, no? Dei pregiudizi che si porta dentro, con tutto il suo vissuto, un io che comincia, come dice una bella espressione che mi piace di Maria Luisa Boccia, che dice come costruire un io non conforme a quei modelli, se non nella relazione con altri, no? Costruire la dimensione collettiva è quella che aiuta la singolarità, l'io, a rendersi sempre meno conforme a quei modelli. Cioè che è stata la pratica dell'autocoscienza. Io resto dell'idea che, chiamiamolo come volete, però è in questa relazione personale che, giocata dentro anche a dei rapporti più allargati, collettivi, gruppi, eccetera, che sia un gruppo dentro un partito, che sia dentro a un giornale. Sono delle soggettività in relazione che producono dei cambiamenti. Io faccio un piccolo esempio, che è piccolissimo, però quello delle giornaliste del Corriere della Sera, no? del blog 27esima ora, sono 15 donne. E naturalmente chi ha morso era una, la Barbara Stefanelli, che è una che ha cominciato a interrogarsi e ha cominciato a portare su di sé la problematica del femminismo. Questo gruppo, allora, fanno i post, delle volte sono interessanti, a volte meno, ma è un modo per porre dentro un giornale un gruppo di donne che si mettono insieme e giocando, no, in questo rapporto continuo tra il sé e l'altro, dentro un partito. Questa era la forza che io credevo di aver visto in Fondazione Comunista, quando si sono messi, noi stavamo lì seduti insieme in gruppo, no? E io pensavo che quelle 5, 6, 10 dentro al partito potevano fare illusione, no? Certo, poi allora quello che diceva Stefano, i rapporti tra le donne sappiamo quanto sono conflittuali. Non è che dopo secoli che ci hanno diviso le une delle altre improvvisamente ritroviamo questa capacità di costruire una socialità tra noi combattiva, ma ci vuole un grandissimo lavoro. Però la forma secondo me è ancora quella degli anni 70, quando nelle fabbriche, nelle case editrici, nei giornali, le donne cominciavano a riunirsi insieme. Che altro si può fare, no? Se non in tutti i luoghi dove sei, nella scuola è stato difficilissimo creare dei gruppi di insegnanti che si interrogavano su che cos'era questa figura femminile centrale dentro un processo educativo, no? E a trasmettere saperi da cui tu sei stato, non ci sei, no? È stato difficilissimo. Nella scuola poi la sessualità gioca un ruolo, i corpi giocano un ruolo grandissimo, importantissimo, difficile, però era lì che bisognava costruire. Poi ci siamo un po' rese e abbiamo detto, beh, costruiamo le nostre associazioni, no? Intanto teniamo in piedi il patrimonio di consapevolezza e di sapere. Però, ecco, nel momento in cui si è istituzionalizzato un po' il femminile, a suo modo, creando gruppi, associazioni, no? Centri di documentazione, ha perso, secondo me, questa tensione, no? A portare nei luoghi dove sei, no? Infatti in fondo tu avevi il tuo gruppo di donne, avevi la tua associazione e poi entravi nei luoghi e ti facevi anche altro. Questo secondo me è stata una perdita, forse oggi su questo si può tornare a ragionare. L'altro su cui non sono tanto d'accordo è sulle quote. Mi sono espressa molto su Facebook, da altre parti. Io non sono d'accordo su questo, il discorso di come è venuto fuori in Parlamento, perché mi sembra proprio che, mentre all'inizio, quando lo pose Ludi, la campagna sul 50-50 aveva davvero un valore simbolico, cioè era di dire cominciamo a segnalare che c'è stato un monopolio. Il modo con cui è stato usato dopo, con cui l'hanno usato presidenti di regioni, di provincia, sindaci, che si creano una loro squadra, no, di donne fedeli, la vita lo sa bene, no? Quando tu le hai scelte tutte, le metti attorno, ma cosa hanno da perdere? No? Saranno fedeli, saranno ringrazieranno mille volte, va bene. Questo è un uso che mi ha già fatto mettere di nuovo, ritornare tutte le mie perplessità. L'altro qual è? È che se da un lato vedo che tutti gli sembra così bello che hanno fatto un'alleanza trasversale, donne di destra e di sinistra. A me, io penso piuttosto, no? Penso piuttosto che invece questa questione delle quote divide le donne comuni, no? E questo lo sappiamo da anni, che ci sono donne che dicono no, io voglio che sia valorizzata la mia individualità, il mio merito, no? L'altra che dice no, mi va bene che si tuteli il genere. cioè ci fa tornare dentro quel dualismo, no? Quel dualismo, quella contrapposizione tra individuo e genere che è tutta interna alla cultura maschile, è tutta interna, no? Ecco, e questo, il discorso del merito, ma le donne, io per prima sarei, cioè se non avessi avuto il femminile, e uno mi propone di valorizzare il femminile, no? Io dico no, io sto avendo una sensibilità più legata all'individuo, non so come dire, ecco, mi attrae di più la battaglia dell'individuo. Se non avessi avuto il femminismo che ha capito che dire individuo, se non ci metti sessuato, se non ci metti tutta una storia, vai dentro, no, all'individuo neutro come l'ha inteso il maschile, cioè dire voglio che siano valorizzati i miei meriti vuol dire in sostanza io vado in quei luoghi, imparo quei linguaggi e diventerò anche più brava di me, perché spesso lo diventano. Ecco. Allora, non è vero che questa presenza femminile così numerosa crea simbolicamente di per sé un cambiamento. Faccio l'esempio delle giornaliste. Rai News 24, la 7 hanno delle bravissime giornaliste, tante, quasi tutte gli uomini. Tu lo guardi, dopo un po' ti dimentichi che sono donne. E io me ne accorgo solo o perché hanno un vestito un pochino più vistoso, femminilmente vistoso, o perché il giorno in cui ci sono due ammazzamenti, queste non dicono una parolina in più, non dicono niente di diverso da quello che dice il loro collega. No? Allora mi accorgo che queste della questione uomo-donna non ne hanno neanche, no? Lì almeno in quel luogo non ne hanno neanche nessuna consapevolezza. Allora io ripeto, sono su questo, ripeto, non sono d'accordo e penso che semmai, sono d'accordo con Tonino, semmai su qualche contenuto, almeno diteci su che cosa, se davvero volete fare, porre con forza una questione uomo-donna lì dentro, allora non poniamolo solo come rivalsa e spartizione di potere, andiamo alla radice. Ci sono, dicevo prima, si sta parlando di cambiamenti, riforme costituzionali. Bene, allora si prende la Costituzione in quel punto centrale dove ci dice che noi siamo uguali di diritti, eccetera, poi ci dice che però siamo responsabili della famiglia. Quella è la base. Allora perché non fare una battaglia su quello? Le donne lo capiscono. Quelle che stanno fuori lo capiscono questo discorso, mentre se fai il discorso solo delle quote pensano e lo dicono che vuoi tenerti solo quella poltrona, che sei lì solo per fare una rivalsa di potere. Quindi si presta a molti equivoci. Ultimo, su cui non sono d'accordo, è questo discorso molto pericoloso, secondo me, di nuovo del pensare e del fare. Perché anche lì è vero che nella metà degli anni 70 con Cherubini si è detto che le donne volevano, allora c'era bisogno del fare e il primo fare fu la libreria. Vabbè. Allora io su quello secondo me invece sono cambiate delle cose, perché intanto, come dire, la cosa più importante secondo me del femminismo è che ha rotto l'idea del pensiero di una conoscenza separata dalla possibilità di produrre cambiamenti. Noi abbiamo chiamato pratica l'autocoscienza, non era conoscenza, era presa di coscienza. Prendere coscienza è un fare, cioè è un agire, e per me la cosa più che mi ha illuminato del movimento non autoritario e poi del femminismo è stata l'idea che cambiare, no? Prendere coscienza di tutto quello che hai sedimentato, che ti porti dietro da secoli nella visione del mondo, è il fare primo. Il fare perché modifica? Perché ti porta a un agire, a delle scelte diverse. Quindi io resto dell'idea che, certo, è importante, poi le facciamo, le cose insieme se ne fanno e ne facciamo, anche fare un'associazione come la nostra, no? Come l'Università delle Donne fa un lavoro essenzialmente riflessivo, però è come dire, continuare quella pratica che pensa che il primo, come dire, il cambiamento avviene se cambiano le coscienze, no? Perché tu puoi anche fare insieme un ristorante, puoi fare insieme yoga, eccetera, ma se non modifichi, e invece questa cosa di attribuire alle giovani solo
scusa,
il fare,
cos'è quella cosa di yoga?
No, dicevo,
stavo parlando
tu puoi fare, no, dicevo, puoi fare un ristorante, puoi fare yoga insieme, ma questo di per sé, come dire, non è di per sé, è che questo può cambiare profondamente, no? Può creare delle consapevolezze diverse, e comunque fare questa divisione tra pensiero e azione io proprio sono contrario. Perché penso,
ma era quello che dicevo.
Sì, no, mi sembrava che si attribuisse più, è vero che le più giovani hanno
proprio diverso, almeno quello.
Vabbè,
che facevo
io discorso, allora ci siamo d'accordo molto bene. No, sì. No, dicevo che è vero che le giovani hanno più, perché sono, come dire, c'è sicuramente nella casa delle donne, perché hanno fatto davvero, si sono ritrovate sul fare, e questo è importantissimo. Però io penso che non vada, come dire, non va dimenticata e cancellata la storia che ha dato valore di pratica al pensare, a riflettere insieme, no? L'autocoscienza. Io l'ho visto, dicevo, in queste esperienze universitarie, altro lì non si faceva mica niente, io parlavo. E però ho visto, vedevo le facce delle ragazze che sono venuti dopo, che mi hanno chiesto di tornare, in alcuni casi sono anche tornata, no? E ho visto che per loro era un fare il sedersi insieme, era un cambiamento, c'erano delle domande della loro vita, no? E sedersi insieme, parlare, per questo dire, ottenere insieme, come dire, la conquista più grande del femminismo, che c'è un fare che è quello di modificare profondamente le coscienze, che non è separato, ripeto, dal fare che può, facendo intersecarlo con altre cose, intersecarlo, no? Però sappiamo bene che i famosi intrecci in essi è sempre difficile, no? Perché uno si mette a fare una cosa e dice, ma che bello, facciamo insieme, no? Una bella festa, cioè, e però sedersi e pensare, è più difficile associare il fare, la pratica, il cambiamento al pensiero. No? Soprattutto nel contesto culturale di questi anni, con tutti questi mezzi di comunicazione che sono un fare, no? Tutte le volte smanettiamo da tutte le parti, c'è sempre di fare tantissimo, no? Di fare tantissimo, e forse spesso ci accontentiamo di quel fare. Ecco,
ma solo due parole, sono probabilmente l'obiezione che faceva Laura, io dicevo che secondo me appunto il movimento non è stato abbastanza fedele a questa unione del fare e del pensare, perché poi fare genera pensiero e viceversa. Temo che ci siano state, forse non da parte nostra, ma da parte di altri componenti del movimento, invece una tendenza alla rarefazione del pensiero che si è distaccato. E mi sembra che un insegnamento che ci viene da questi giovani sia riprendere la riflessione su questo e non creare un dualismo che non ci appartiene come storia, no? Quindi siamo molto d'accordo. Scusate.
Allora, Viviana Marchesi.
Gli interventi sono finiti, volevo riagganciarmi un attimo a quello che ha detto Nicoletta e anche rispetto alla casa delle donne, però lo facciamo in conclusione perché forse usciamo un attimino io sono andata nella casa delle donne e nello specifico nel gruppo comunicazione molto recentemente, solo in ottobre, quindi non ho percorso il lungo iter di queste signore che invece credo che ci lavorano almeno da 2 anni per arrivare finalmente all'apertura. Questa mia breve esperienza però è stata molto utile perché mi sono avvicinata a questo gruppo di comunicazione che in questa ultima fase è stata molto importante perché occorreva aprire la casa, avere il luogo, tutte queste cose qui. Ho visto che tutte hanno corso moltissimo spendendosi molto per e c'è stato molto fare. A questo punto e anche poi nel frattempo, da ottobre adesso, io ho sentito forte l'esigenza invece del riflettere e di pensare, perché mi è sembrato che in tutta questa grande corsa c'erano sempre delle scadenze importanti da tenere sotto controllo, quindi non c'era il tempo di confrontarsi. E questo secondo me è un peccato. Adesso che la casa, faccio un piccola postilla, io l'otto non c'ero perché avevo la febbre 39, mi è piaciuto molto, purtroppo non ho presenziato, però ho guardato tutte le foto, quindi so che tutto è andato benissimo. Adesso che la casa è aperta...
E abbiamo altre 20 scadenze.
Dico questo perché io sento bisogno nel gruppo comunicazione, poi i gruppi sono tanti, proprio di un momento di riflessione e di confronto. Anche perché mi sono accorta appunto che correndo tanto questa cosa a me è mancata. Non solo, da quel poco che si è cercato di confrontarsi e di dire, ho scoperto cose che non mi aspettavo. Per esempio la parola femminismo secondo me fa molto paura. Cioè c'è confusione su questo termine, spari di femminismo e vedo degli atteggiamenti imbarazzati, di grande chiusura, come se il femminismo fosse una cosa arcaica, una roba vecchia, Invece io ho guardato con cura e ho riletto bene lo statuto, perché mi è stato detto, ah ma c'è lo statuto dice tutto. Quello statuto secondo me è figlio del femminismo, è il femminismo. Allora questo momento di riflessione nei piccoli gruppi e magari anche in una situazione più generale, secondo me va portato, perché c'è proprio un po' di ignoranza su quello che è stato il femminismo, che non è un abito da dismettere, ma ovviamente avrà modi nuovi, più consoni a queste ragazze così giovani, però bisognerà un po' confrontarsi e parlarne, perché sennò poi proprio la riflessione manca, il pensiero, il fare e il pensare devono procedere insieme. Speravo che non ci fossero scadenze così immediate.
Anche una riunione con i gruppi.
Va bene. Comunque, indubbiamente la risposta enorme che c'è stata dimostra che era una grossa esigenza questa la casa. Adesso, dopo tutto questo fare, bisognerà che i contenuti così ben evidenziati nello statuto comincino a vivere nella realtà, e per questo secondo me occorre davvero un attimo di confronto, di riflessione fra il vecchio e il nuovo, perché io faccio parte del vecchio, vedo queste ragazze così brave, così piene di voglia di fare, si muovono bene con grande entusiasmo, questa passionalità bisognerà anche finalizzarla a dei contenuti politici, fra virgolette, e poi non so, forse anche il discorso dell'immagine della casa può avere un'importanza, perché per ora non è, vedo anche come ne scrive la stampa, non è ancora molto definita e quindi bisogna